Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia.
Scavano a mani nude la terra, si intrufolano dentro gli obitori o le camere mortuarie delle pompe funebri. Fanno a pezzi cadaveri o uccidono solo per il gusto di avere a propria disposizione un corpo fresco che non può rifiutarsi. Sono fra noi.
Si chiamano Pedro.
Sono i miei ex compagni del liceo.
In certi casi siamo noi.
Sono i miei ex compagni del liceo.
Sono fra noi e sono molti di più di quanto pensiamo. Questo è lo special necrofilia di Non Aprite Quella Podcast.
Tenta pure questo esperimento.
Bentornati pervertiti.
Yeah. Meravigliosa. Come si chiama?
Meravigliosa, meravigliosi, bentornati, merde.
Ciao.
Niente, ci rifiutiamo proprio di morire.
Hai capito?
E per questo abbiamo fatto lo special necrofilia.
Esatto.
E voi, benvenuti a un nuovo episodio di Non Aprite Quella Podcast, la stagione 7.
Sette.
Questo, a questo punto dobbiamo manco più contarlo.
Ma è Satana che ci punisce. Cioè, questo doveva essere così. Facciamo sta roba
71
così, intanto
questa.
Che c'è il lockdown.
No, perché abbiamo fatto 12. Lasciamo stare.
Posso, la numerologia.
Non sono roba nostra. Conteggi.
Questo è uno show che racconta tutto ciò che esiste di inquietante, misterioso e maligno. Io sono J-Ax e qui in diretta, ma registrata dagli studi di Willy Lorbo, nell'unica zona di Milano in cui, se vuoi sperimentare la necrofilia, basta che prelevi 20 euro e chiedi al gommista di Assuntina. Ho con me il dottor Pedari e Matteo Lenardon, che adesso vi annuncerà una novità.
Dovete cacciare i soldi. Dovete cacciare i soldi, finalmente. Da questa stagione sperimentiamo un qualcosa di nuovo, il Patreon. Insomma, vi permetterà di ascoltare un episodio in più ogni lunedì. Avete 8 episodi al mese.
20.
Esatto, 20.
Cioè, quindi noi dobbiamo fare il doppio degli episodi per sta stronzata.
Esatto.
Che
sì. Ci sono due livelli del Patreon. Se volete spendere 5 euro, livello Mimmo, giustamente, siete più poveri.
Certo.
Avrete 4 episodi in più senza pubblicità. Gli episodi sia regolari senza pubblicità più 4 episodi senza pubblicità che potete ascoltare ogni lunedì.
Cioè, ma tu aspettavi adesso che siamo in diretta a dirmi sta cosa? Ma secondo te io per 5 euro al mese devo fare altre 10 ore di registrazione?
Certo. Comunque c'è un altro livello dell'abbonamento, c'è anche il livello 2 che si chiama Paddle Bros. 10
ma che cazzo ti sei fatto durante le vacanze di Natale?
Io devo creare queste cose.
Cioè, mentre tutti festeggiavano Natale, tu scrivevi lo special sulla necrofilia.
Esatto.
E pensavi a questa cosa che stai dicendo adesso.
È Paddle Bros.
Perché mi hai detto acceso.
10 euro Paddle Bros. Avete i 4 episodi più avete accesso a contenuti esclusivi, tipo le rubriche malate che creeremo, live che faremo sempre su Patreon. Il backstage dove Ax sbaglia 200 volte, insomma tutte le cose che già avete imparato
Ax,
la mare.
Solo Ax.
Quindi andate su patreon.com/NAQP, cioè Non Aprite Quella Podcast.
Vabbè, se sei convinto tu. Comunque, in passato abbiamo dedicato due meravigliose puntate alla storia del conte von Kosel e il suo brodino del cazzo che ancora mi perseguita, che era un immigrato tedesco che ha abusato psicologicamente, poi fisicamente, di una 22enne cubana. Fisicamente quando lei era morta, però.
Sì, vabbè, però è sempre un abuso.
È una storia che stiamo cercando di dimenticare, che ha testato la resistenza di molti nostri ascoltatori e anche di uno degli host, cioè me. Quindi noi, che cosa abbiamo deciso di fare? Ma di dedicare un'intera puntata al tema, ovviamente. Per farlo abbiamo letto il tomo accademico Necrophilia, Forensic and Medical Legal Aspects di Anil Agarwal. Troverete il link nella descrizione dell'episodio per acquistarlo.
Certo, costa tipo 150 euro, quindi se volete acquistarlo
su Telegram l'hai scaricato.
Ma aspetta,
perché è una cosa veramente accademica, non è un libro così.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Vabbè, già che parliamo di link in descrizione, vorrei anche farvi vedere il nostro nuovo studio.
Prima di tutto,
ecco, questi li ha fatti Matteo Lenardoni in un momento Art Attack.
È il mio decoupage questo.
Mentre tutti brindavano al Natale, mangiavano il pesce alla vigilia, lui faceva questo.
Esatto.
Questo sostituisce l'amore, questo per me, queste cose qua.
E fra i nostri link in descrizione vogliamo dire che una nostra ascoltatrice ci ha mandato questi teschi candela, che secondo noi spaccano, e hanno spaccato così tanto di aver avuto questo upgrade di finire sul nostro tavolo satanico. Infatti queste candele sono fatte da Antro della Luna Creation, che nasce con l'intento di proporre prodotti naturali, artigianali e personalizzabili dedicati a madre natura nelle sue varie sfumature. Tra questi prodotti abbiamo appunto queste candele, che sono comunque in pura cera naturale di soia o d'api, quindi te la puoi mangiare anche la candela, Pedar. E loro fanno anche altre cose, qui arriva la connessione con noi, cioè incensi, gioielli spirituali o pagani, quindi Ave Satana. Sono opere spirituali in legno, come ad esempio gli animali intagliati in tronchi d'albero, quindi sentiteli se volete delle cose particolari anche custom per voi. Madonna. Loro spaccano. Ogni pezzo realizzato è unico e speciale e lavorato in connessione con la natura e le sue varie espressioni. Vabbè, allora Matteo, da dove cominciamo per raccontare questo tema?
Direi di iniziare dalla storia, perché la necrofilia, come l'istinto delle tartarughe appena nate di gettarsi nell'oceano e l'amore tra un neonato e la mamma, ha sempre fatto parte di noi.
Come la necrofilia, del
resto. Quello sto dicendo. Anzi, in antichità almeno, non era vista con il totale disgusto che abbiamo noi oggi verso questa pratica. Secondo la mitologia egizia, Osiride, dio della fertilità, dell'agricoltura e dell'aldilà, venne assassinato e fatto a pezzi dal suo invidioso fratello Set. Iside, sua moglie, nonché dea della maternità e della magia, concepì suo figlio Horus semplicemente usando il suo membro mozzato come un vibratore mentre recitava incantesimi rituali.
E qua...
E secondo me quelli che comprano queste candele e qualcosa del genere hanno già fatto, probabilmente. Questa è proprio, proprio roba da ste candele, secondo me.
Scusa, le palle? È lì che c'è lo sperma.
Ma per quello che servivano tanti incantesimi, cioè quello che lei recitava ti sostituiva le palle.
Ok, c'è un incantesimo che sostituisce le palle.
Sì. Anche
ve lo devo segnare.
Come sarebbe nel linguaggio di Harry Potter? Pallesorum.
Cambiazio pallorum. Cambiazio pallorum.
Se volete provare, non so, la sensazione di non avere le palle, andate a un concerto di Elodie, secondo me basta quello. Allora, anche nella mitologia greca troviamo diverse tracce necrofile. Partenio di Nicea, poeta greco e mentore di Virgilio, ci ha trasmesso la storia di Dimoete, che ora sentiremo recitata dal poeta Ajax, mentore di The Voice, amici, All Together Now. Sentiamo questa storia tratta da Erotica Patemeta, ovvero pene d'amore.
Erotica patemata, secondo me. Poi...
Probabilmente. Non ho fatto il liceo classico, mi spiace.
Dimoete sposa Euopis, figlia di suo fratello Troezen.
Questo è un campo minato, io ti avverto. Questa cosa durerà un po', io lo so.
Padre, ragazzi, potete vedere quanto ci ha messo Jax veramente a leggere questi 30 secondi.
Io faccio parte il cronometro, basta.
Dimoete sposa Euopis, la figlia di suo fratello Troezen. Sembrano i nomi del black metal norvegese. Tuttavia, Euopis era a sua volta incestuosamente e segretamente innamorata del proprio fratello. Dimoete scopre la relazione illecita e, indignato, rivela tutto a Troezen.
Sono fame.
Sconvolta dalla vergogna, incapace di affrontare il disonore, Euopis si impicca, maledicendo il marito di Dimoete per la sua rovina. Il destino di Dimoete, forse a seguito della maledizione, lo porta a incrociare una donna di una bellezza straordinaria, sotto forma però di cadavere che galleggia in mare.
E che fai, lo lasci lì?
No!
Dai!
No, immagino che abbia pensato questo.
Perché stiamo solo iniziandone. Dimoete si innamora del cadavere ed escogita un piano per tenere il corpo con sé. Pesca il corpo, se lo porta a casa e ne abusa ripetutamente finché il processo di decomposizione non lo rende impossibile da utilizzare.
È come quando, sai quando compri tipo lo yogurt bianco da un chilo, no? Che tipo, vabbè, lo devi mangiare tutto anche quando non c'hai voglia, perché poi ti senti un coglione che l'hai comprato. Più o meno è la stessa cosa.
Più o meno è proprio la stessa cosa.
Lo yogurt.
Ma vaffanculo.
Con lo yogurt che puoi scopare in mezzo al mare.
Con il corpo ormai oltre il punto di qualsiasi utilizzo, utilizzo fisico di Moete, sconvolto dalla necessità di separarsi dalla sua amata, erige una tomba sontuosa per lei. Il peso della solitudine e della disperazione diventa insopportabile e, in un atto finale di angoscia, di Moete decide di porre fine alla sua vita sulla tomba della donna, trafiggendosi con la propria spada.
Comunque, questa storia ci fa venire in mente due cose. La prima, che consigliamo a tutti i neogenitori dall'ascolto di utilizzarla per far addormentare i propri figli, cioè recitatela come ha fatto...
Come tante pervertite che ascoltano il nostro podcast fanno. Ascolto sempre il tuo podcast mentre sono in macchina con mio figlio.
Ci rivediamo fra 10 anni, stronzi. Vediamo che cazzo avete fatto i vostri figli. Diomede non si ammazza per la perdita di un amore perduto, come solitamente accade. No, si ammazza perché il cadavere che aveva raccolto in mare non era più sessualmente disponibile a soddisfarlo. Cioè proprio lo step successivo. Diomede, davvero necrofilo, si è innamorato di una ragazza che non aveva mai conosciuto in vita.
Comunque con la necrofilia le red flag non esistono proprio.
Ce n'è una gigante all'inizio.
Sei tu la red flag, sei tu che ti avvolgi agli altri. Rimanendo sempre nell'antica Grecia, anche Achille era necrofilo.
Beh, nell'antica Grecia comunque era un postaccio, ragazzi. Cioè...
La culla della civiltà.
Anche della pedofilia, però. Esatto. E della necrofilia stiamo scoprendo.
Però la feta... Non male.
La feta non male.
Ne valeva la pena per avere la feta e la democrazia. Ne valeva la pena.
Allora, torniamo ad Achille.
Torniamo, vai.
Pentesilea, una regina amazzone, muore in battaglia, trafitta dal grande condottiero che, quando gli rimuove l'elmo, rimane mesmerizzato a tal punto da avere un rapporto sessuale con il suo cadavere. A questa scena assistette il soldato Tersite, che ridicolizzò Achille apostrofandolo così.
Ecco il grande Achille, che può giacere solo con un cadavere!
Tersite, a questo punto, con un colpo di spada sfigura il volto di Pentesilea. Cioè, pensa che rompi coglione, non solo devi sfottere Achille, pure gli devi pure staccare la testa.
Madonna.
Achille risponde uccidendo Tersite con un singolo pugno. Un pugno scagliato con tale forza che in alcune storie viene raccontato che l'anima di Tersite venne vista rotolare fino al Tartaro.
Slap the soul out of it.
Esatto.
È come nei cartoni animati di Bugs Bunny, cioè.
È schiaffeggiato l'anima fuori.
Vedi l'anima che esce, cioè.
Quello stava scopato, gli tagli la testa. Immagino se sei incazzato.
Cioè,
fatti i cazzi tuoi, Tersite. Trovati la tua, trovati il tuo cadavere, non rompere i coglioni.
C'è un mucchio là.
Guarda, uomini, donne, ma che cazzo, non è un giudico. Basta che non mi rompi il cazzo.
Lo può pure comporre.
Esatto. Fa un pezzo.
Come quelli che si fanno l'orsacchiotto, sai, che ti fai l'orsacchiotto.
Lo staff animal.
Esatto.
Lo staffing lo metti tu, però.
Do your own corpse. Fai il tuo cadavere.
Oh, Cristo.
Anche Periando, che era il secondo tirano di Corinto, era un noto necrofilo greco. Per divertimento, infatti, ordinava che tutti gli adolescenti di Corcira, ovvero l'antica Corfù, venissero ripetutamente castrati. Cioè, diceva... un'infornata, vedete altri 20 ragazzini, tagliate il cazzo a tutti, così.
Castrare non è tagliare il cazzo, è tagliare le palle.
Vabbè, comunque, castrare. Che ne sappiamo, magari loro tagliamo tutto, cioè, che facciamo oggi?
Beh sì, dai.
Un etto, lasciamo due?
Faccio l'altro.
Tagliare il cazzo è una roba pesante, cioè poi hai gli altri problemi.
Comunque questo Periandro un giorno decise di uccidere sua moglie Melissa e di continuare ad avere rapporti sessuali con il suo cadavere. Per questo il noto storico greco Erodoto scrisse che...
Periandro era noto per cuocere il suo pane in un forno freddo.
Beh. Oh, che brutto!
Analogia della Madonna. Ma insomma dobbiamo dare credito a chi ha fatto di più per spingere la cultura della necrofilia nella coscienza collettiva. E parlo della Francia.
Ma come
diamo il rispetto alla Francia. La Francia, infatti, è il paese che ha fatto per la necrofilia quello che Federica Pellegrini ha fatto per il nuovo italiano.
Sarà felice Federica di questa...
Tanatofilia. Necroclesi, necrocoito, necrolagnia. No, non sono nomi di band black metal norvegesi, ma è come veniva chiamata l'attrazione sessuale verso i morti. Ma sono state le azioni di un francese, il sergente Bertrand, a far coniare il termine necrofilia allo psichiatra belga Joseph Ghislain. Ma prima di raccontare la sua storia, parliamo di due suoi connazionali che, sempre nel Novecento, si diedero molto da fare.
Get busy. Sempre francesi.
Sempre francesi. Te l'ho detto, è la Francia.
Era una wave in Francia, la necrofilia.
conosciamo questi connazionali Bertrand. Il 25 marzo 1886, Henri Blot è stato trovato a fornicare con il corpo di una ballerina sepolta il giorno precedente. Dopo essere venuto, Blot cadde in un sonno profondo, interrotto solo dal custode del cimitero che lo scosse fisicamente per svegliarlo.
Oh. Cazzo fai?
Oh. Vabbè, quando uno viene, non ti addormenti.
No, io subito
fumo una sigaretta e poi si addormenti.
Quando durante il processo gli chiesero perché, rispose:
Ognuno i suoi gusti, i miei sono per i cadaveri.
I gusti sono gusti, ognuno ha i suoi gusti. Inoltre affermava di aver bisogno di sangue umano per sopravvivere. Venne condannato per 2 anni, però dopo qualche settimana scappò di prigione e di lui non si seppe più nulla. Victor Ardisson, invece, era un becchino di Lemois, piccola cittadina francese. Fin dalla giovinezza mostrò inclinazioni inusuali e perturbanti, come il feticismo dell'urina, che lo portava a leccare goccioline di pipì dal water utilizzato dalle sue compagne di classe. Secondo quanto raccontato da Victor, ebbe anche un rapporto sessuale con la madre, perché insomma, devi flexare tutto, insomma, certo. Leccare la pipì dal cesso e anche scoparti tua madre. La necrofilia di Victor non era un caso isolato, ma piuttosto il culmine di una lunga serie di perversioni. A 19 anni iniziò a riesumare tombe, un'attività che proseguì anche dopo il suo servizio militare, quando lavorò come becchino nella sua città natale. Le stime parlano di rapporti sessuali con oltre 100 cadaveri, un numero che lo colloca probabilmente come il necrofilo più attivo della storia.
Comunque c'è uno che hanno beccato in America tipo nel 2016, che anche lui ne ha fatto 100, quindi...
E tutti urlavano 100!
Esatto.
Victor Ardisson non era solo consumato dalla lussuria verso i morti, ma sembrava cercare una connessione più profonda con i cadaveri. Beveva il loro sangue, cosa che gli fece guadagnare l'appellativo di vampiro di Moi.
Ma come faceva sta gente a non morire, a bere il sangue dei cadaveri in decomposizione?
Perché quello che non ti uccide ti rende più forte, cioè, come ben sai.
Nietzsche che dice.
Inoltre le sue confessioni rivelano una relazione quasi intima con i corpi senza vita. Lui parlava regolarmente con i suoi amanti cadaveri, provando shock e dolore quando non riceveva risposta. Attenzione, questo ti interessava particolarmente, Victor amava succhiare i segni e eseguire il cunnilingus sui cadaveri femminili.
Ah, perché mi interesserebbe particolarmente?
No, perché so che tu ci tieni a queste cose.
Ma che cazzo dici? Ma perché?
Tra l'altro tu immagina come doveva, cioè,
ma
immagina...
così, e poi non la contestualizza sta roba, perché io ci dovrei tenere?
Perché quando hai un rapporto con la donna non devi essere egoista, devi soddisfarla completamente, quindi è giusto anche reciprocare il sesso orale.
E perché io dovrei particolarmente essere...
Perché tu ci tieni alla soddisfazione sessuale delle donne che ci ascoltano.
E tu no.
Che siano esse vive o morte.
Esatto. Quello è egoismo.
Ma cioè, che cazzo?
Se te la scopi...
Ma che cazzo
scopi,
vuoi dalla mia vita?
È il suo modo per dire che sei un filantropo, Ax. Questo.
Ok, ok.
No, però devi rispettare che se ti scopi il cadavere, almeno gli fa pure...
Il cadavere
deve fare anche il sesso orale. Cioè, non posso... Cioè... Tanto immagino dove doveva essere la situazione là sotto per una donna del 1800, cioè
insomma, tu pensa a questo,
tipo il set di Last of Us doveva fare quello.
Dopo un'ora e mezza di cunnilingus è venuta, questa non gli risponde, lui dice: oh cazzo, di nuovo, e va ritorno.
Inoltre Victor alcuni corpi se li portava a casa, come tu ti porti a casa
lavoro a casa,
certo.
Cioè.
Perché?
Se continuerò a leccare la loro vagina, prima o poi risorgeranno e mi ringrazieranno.
È come quando si dice: quella fa dei pompini che resuscitano i morti. Cioè, così. Cioè,
finora non è mai successo. Ardisson ha anche riesumato e conservato per molti anni la testa di una ragazza di 13 anni.
Ecco. Che però era già morta,
sì,
non la...
Certo.
Ok. Sono un po' ambivalente, perché io sono uno convinto che una volta che sei morto, il cadavere lo lasci indietro in un caso o nell'altro, quindi...
Secondo me bisogna fare come la donazione degli organi. Tu puoi dire: io dono il mio culo.
Ai necrofili.
Tu puoi farlo, fai, doni il fegato e dono il culo ai necrofili. Poi lascialo il tuo messaggio, nel portafoglio lo metti. Se muori, qualcuno approfitterà.
Il mio non lo vuole nessuno.
Faccio la linea tratteggiata sulle chiappe, la tatua. Tagliare qui.
Esatto. Comunque, Victor, la testa di questa ragazza l'ha usata come compagna di letto per tutto il tempo in cui ne è stato proprietario. E lui la chiamava spesso
la mia piccola sposa.
Cioè, proprio letteralmente una testa per anni. Immaginate poi, insomma, cosa è successo con la testa. Lui per anni se la teneva nel letto. E non solo baciava la testa di tanto in tanto, ma la usava anche per il sesso orale.
Ma perché 150.000 persone si sono iscritte al nostro podcast?
Ma perché è giusto scoprire queste cose, cioè, fa parte della storia.
Secondo me solo per vedere me soffrire, cioè, tutti gli haters che ho raccolto negli anni.
Comunque, forse secondo me usava i denti, però.
Chi?
La testa.
Ma Matteo, hai veramente detto sta cosa?
Cioè, è una cosa un po' sfortunata. È come scompare l'aria. Ma passiamo al nostro campione, il sergente Bertrand. Nato nel 1822, François Bertrand frequentò il seminario teologico di Langres. E come descrisse Bertrand nel suo colloquio confessionale con i medici dopo la sua cattura:
ho cominciato a masturbarmi in tenera età senza sapere cosa stessi facendo. Non mi sono nascosto da nessuno. È stato solo all'età di 8-9 anni che ho cominciato a pensare alle donne. Ma questa passione è diventata veramente forte solo all'età di 13-14 anni.
Le informazioni sui suoi primi anni, infatti, sono poche. Che insomma è anche vaghe, ma Bertrand confessa uno dei classici indicatori, quindi a casa fate attenzione, che spesso rivela futuri necrofili o serial killer.
Vedendo che era impossibile per me avere corpi umani, ho cercato i cadaveri di animali che ho mutilato, come successivamente ho mutilato quelli di donne o uomini. Ho aperto loro la pancia e dopo aver strappato le viscere mi sono masturbato guardandole.
Comunque, gli animali che sventrava e su cui si masturbava includevano cavalli, cani e gatti.
Questo sventrava un cavallo, scusa.
Ma trovavi
un grosso un cavallo,
ma trovavi già morto, lo sventravi. Perché invece il gatto, cioè, non è, c'è poca roba. Da giovane soldato risultava anche popolare tra i compagni, eppure anche tra le donne era molto popolare. Ma le sue tendenze necrofile iniziarono ad aumentare.
Cioè, quindi aveva il bel faccino questo, quindi
non... E per dire che non è che questi scopo nei cadaveri perché non possono avere rapporti sessuali con donne o uomini, semplicemente hanno questo istinto. Non è che dici non posso scoparmi nessuno, sono costretto a scoparmi un cadavere. No, è un'altra cosa, è un altro istinto.
Nel 1846 non mi accontentavo più degli animali morti, dovevo averne di vivi. Al campo di Villette, come in tutte le baracche, c'erano molti cani che, non appartenendo a nessuno, seguivano indiscriminatamente i soldati. Ho deciso di portare alcuni di questi cani in campagna e di ucciderli. Ho strappato loro le viscere e poi me li sono scopati.
Coi cani come sei messo tu?
Coi cani.
Con questa cosa secondo me
te li scopi i cani.
Ma qua uccideva i cani, quindi è un figlio di puttana.
Ma lui c'ha il chihuahua, secondo me fa un po' problematico. È come mettersi un condom, ti scopi il chihuahua. È la stessa sensazione.
Ragazzi, è la prima puntata, stiamo parlando di scopare il chihuahua. Le cose che scaldano il cuore di Matteo Lenardoni.
Scopare il chihuahua, usare un chihuahua come un budello.
Un condom naturale.
Immaginare me che scopro un chihuahua lo rende felice.
Sono emozionato. Per la prima volta piango in questo podcast. Immaginate te che ti scopri il tuo chihuahua a casa da solo.
Il mio dito chihuahua.
Vedi che disattiva le telecamere in tuo caso.
Alla fine di febbraio del 1847, vicino a Tours, nel villaggio di Blairet, la compagnia del sergente Bertrand, parte del 74esimo reggimento, alloggiò vicino al cimitero est.
Ecco,
allora,
ciao,
metti lì. Dopo una passeggiata con un commilitone attraverso le valli e le colline, Bertrand e il suo compagno d'armi entrarono nel cimitero. Lì Bertrand vide gli attrezzi dei becchini appoggiati a una lapide e la tomba accanto non del tutto riempita.
Cioè, gli avevano proprio preparata. Cioè,
secondo me è un ragazzo dei suoi amici.
E oggi ti ho celibato.
Sei diventato un uomo. Oggi diventi uomo, fai l'upgrade. Basta. Tipo, tutti i cavalli di loro erano finiti. E tu ti senti, ho rotto il cazzo. Scopati un cadavere e rompere i coglioni.
E ho Giorgio.
Ah, è un'opera meravigliosa.
La sua testa, a un certo punto, iniziò a pulsare violentemente. Il suo cuore batteva forte. Ha mollato il suo amico nel villaggio ed è tornato rapidamente al cimitero.
Scusa un attimo.
Questo succede spesso.
Torno subito.
Quando sei in giro con i tuoi amici, ti scrive una tizia. Senti, cioè, devo andare.
Non al cimitero monumentale, arrivo subito.
Bertrand prese una pala, dissotterrò il corpo e lo colpì ripetutamente con il bordo affilato della pala. Perché lui non è che gli piaceva un corpo, insomma, che sia integro, lo voleva spappolare.
Voleva un po', sì.
Uno degli operai udì il rumore del metallo sulla carne, i grugniti eccitati del sergente.
Quindi era pure di giorno sta roba. C'erano gli operai.
E corse ai cancelli. Il sergente si nascose nella tomba accanto al cadavere mezzo smembrato. Quando l'operaio andò a chiamare il maresciallo, Bertrand fuggì scavalcando il muro del cimitero. Due notti dopo, sotto la pioggia battente, ritornò alla tomba. I becchini avevano preso i loro attrezzi, così il sergente si mise in ginocchio e scavò la terra fradicia con le mani insanguinate.
Oh mamma mia.
Oh, quando vuoi scopare c'è la voglia, che devi fare? Riuscì a dissotterrare la parte inferiore del corpo e iniziò a mutilarla con un coltello, raggiungendo l'orgasmo mentre tagliava la carne.
Ah, proprio anche eiaculatore precoce, anche. Non solo.
Questo ci ricorda il vampiro della Bergamasca, vi ricordate?
Vero.
Sì.
Quando non era in grado di dissotterrare completamente un cadavere, tagliava un pezzo dei vestiti della donna morta e lo usava per masturbarsi. Un giorno trovò una fossa comune.
Ciao!
È tipo quando trovi lo you can eat, quella cosa lì, tipo 9,99, ti puoi mangiare quello che vuoi. Sushi.
Bevande a parte.
Che fai? Non approfitti, cioè. Insomma, questa fossa comune gli permise un facile accesso. Ovviamente cominciò a scavare. Sotto la terra trovò il corpo di una donna di 40 anni. La sventrò e tagliò le viscere in 1000 pezzi, cioè alla julienne, come si dice, se seguite Masterchef. Proprio lo fece con le viscere di questa donna.
Ah, ok.
E questo lo fece godere a tal punto da non sentire il bisogno di abusare sessualmente del cadavere. Era già a posto così. Nelle due settimane successive, la sua ossessione lo portò quasi tutte le sere al cimitero, dove disseppelliva le donne e tagliava le loro viscere, ma non le aggrediva sessualmente. Si accontentava di maciullarle e poi si masturbava mentre accarezzava gli organi sventrati o parte di essi. E ti piace la texture, secondo me, quella cosa lì?
Può essere. Quando metti... Tipo Amélie, quando metteva le mani, il favoloso mondo di Amélie, metteva le mani dentro il caffè.
C'è chi piace. Ma quando, tipo, anche quando giri la ricotta devi fare la cheesecake.
Sempre francesi, comunque, alla fine.
Una notte venne fermato dalle guardie che minacciavano di sparargli. Alla richiesta di spiegazioni spiegò loro che:
ragazzi, che bevuta che mi sono fatto stasera, guardate dove sono finito, addirittura al cimitero. Ma che sbronzo,
insomma. Non avevo bevuto la mia vita, ma mai avuto voglia di scopare un cadavere.
Quella di dare la colpa all'alcol, comunque.
Sempre. Nel marzo del 1847, di ritorno a Parigi con il suo reggimento, i desideri di Bertrand strabordarono. Una sera, dopo il suono della tromba delle 20, Bertrand scalò le mura del recinto del reggimento e nuotò attraverso un ampio e profondo fossato pieno di acqua ghiacciata. Pensa adesso che cazzo di voglia ci aveva.
Scopa, porco due.
Ma neanche scopare, seccarsi davanti all'interiore.
Sì. Una volta nel cimitero riesumò il corpo di un adolescente. Il primo cadavere con cui ebbe un rapporto sessuale completo.
E poi scusa, ai tempi non c'erano le foto sulle tombe, no?
Ma va, no.
Non c'era ancora la fotografia, magari mettevano i disegni, che ne so.
Era sempre una sorpresa.
Così,
era tipo il calendario dell'avvento. Sentiamo il racconto di Bertrand di questo suo primo rapporto completo.
L'ho coperta di baci e me la sono stretta selvaggiamente al cuore.
Che romantico è.
Tutto quello che si può godere con una donna viva non è niente in confronto al piacere che ho provato io.
Sì, certo.
Dopo averlo gustato per circa un quarto d'ora, feci a pezzi il corpo, come al solito, e ne strappai l'interiore. Poi ho seppellito di nuovo il cadavere.
Come i neovegani che ti dicono che il fake burger è uguale all'hamburger vero.
È Beyond Meat.
Quindi, insomma, seppellì nuovamente il corpo, come ha detto, e ancora una volta nuotò attraverso il fossato ghiacciato e scalò le mura in rovina della sua caserma. Questa escalation nei desideri necrofili di Bertrand si tradusse in un aumento delle sue esumazioni e dei rapporti con i cadaveri. A Lille, dalla fine di marzo, per un mese, dissotterrò 4 donne avendo con loro rapporti sessuali prima di eviscerarli e mutilarle. Poi, nei successivi 4 mesi, riesumò 15 corpi, solo 2 dei quali erano donne. La sua rabbia e la sua frustrazione sessuale aumentarono. fece sesso con le donne.
C'erano tutti al cazzo. Ma com'è? Ma perché?
A quel punto non poteva togliere, c'è un taglietto. Cioè, vabbè, esatto. Faceva finta di niente. Fece sesso con le donne, le eviscerò, incidendo con un coltello la loro bocca in un sorriso tipo Joker. Inoltre tagliò i loro corpi a striscioline, piegò i loro arti, torcendo i corpi in forme grottesche nel tentativo di distruggerli. Poi si masturbava furiosamente urlando sopra quella pozza grottesca di sangue, insetti, organi e carne decomposta.
Madonna, è molto metal, come
che
scena.
Che cazzo è, davvero?
Una sera, durante questa escalation, insomma, di necrofilia, le guardie spararono un colpo a Bertrand mentre scavalcava il muro del cimitero. I proiettili però mancarono di colpirlo e Bertrand aspettò 2 ore sui gradini di pietra freddi e bagnati prima di rientrare. Non vorrei dirvelo, ma è una cosa che succede spesso in guerra, è successo anche in diverse guerre, cioè che i soldati in guerra, specialmente le guerre di trincea, quando ammazzavano qualcuno mentre stava morendo, lo violentavano.
Ma va.
Sì. Nel gennaio 1849, a Montparnasse, un altro sparo risuonò mentre sfuggiva alle trappole tese dalle guardie e dai cani che si aggiravano per i sentieri. Finalmente, il 15 marzo, mentre cercava di scalare le mura del cimitero di Montparnasse di nuovo, venne sparato da una pistola a trappola installata per fermarlo.
Ah, proprio.
Questi sono proprio impuntati. Cioè, sai, proprio, pensa, cioè, all'epoca, comunque, cioè, parliamo del 1849, avevano messo una specie di filo che, tac, faceva scattare la, il grilletto.
Tutto cazzo va questo ogni
porca
sera,
puttana, ma lo becchiamo, sto stronzo.
E sì, perché loro dovevano rimettere a posto praticamente, sì. Cioè questo arrivava, gli faceva un casino dalla madonna,
poi mette tutti i pezzi a posto. Insomma, insanguinato dalle ferite lungo il fianco destro, Bertrand arriva all'ospedale militare di Val de Grasse alle 23:30. La storia delle sue ferite cominciò presto a circolare e divenne il pettegolezzo dei soldati. Un becchino nel cimitero di Montparnasse ha sentito della storia e ha informato le autorità, e la polizia ha visitato l'ospedale per arrestare Bertrand. Poiché la necrofilia non esisteva come crimine, la corte ritenne il sergente Bertrand colpevole di vampirismo. La difesa utilizzò il concetto di incapacità di intendere e volere nei procedimenti penali contro Bertrand, il secondo caso in assoluto nella storia in cui questo avvenne. Bertrand venne condannato a un solo anno. Infatti l'accusa non poteva provare lo stupro perché non poteva essere commesso su persone, insomma, morte. Però si suicidò subito dopo.
Era un ultimo atto di onanismo, voleva scopare se stesso. Poi
era il suo concetto di masturbazione. Come cazzo faccio? Prima devo morire.
A questo punto direi di chiederci: ma perché esistono i necrofili?
Che cazzo.
Ci sono diverse teorie a riguardo e mo le esploreremo insieme. Una di queste teorie parla della possibile connessione fra anosmia, ovvero l'incapacità di percepire gli odori, e la necrofilia.
Ah, è vero, sì sì, è quasi impossibile.
Che cazzo ne sai tu?
No, è logico.
I tuoi studi?
Ma se percepisci gli odori in maniera normale, come cazzo fa a essere necrofilo? Cioè, sboccheresti continuamente. Cioè.
Un'altra teoria invece sostiene il contrario, ovvero che l'odore di decomposizione possa avere un ruolo significativo in questa parafilia. Del resto è ampiamente riconosciuto come il senso dell'olfatto giochi un ruolo cruciale nella sessualità umana. Pertanto, coloro che aderiscono alla teoria anosmica della necrofilia ritengono che possa esistere un legame tra anomalie nella percezione degli odori e manifestazioni atipiche della sessualità.
Non nella mia proprio, cioè io non voglio sentire odori.
Profumo di donna è importante.
Deve essere neutro come l'acqua, cioè non devo sentire nessun profumo.
Devono lavarsi prima.
Puoi togliere il profumo, puoi sentire il profumo, quello normale che uno si mette.
Ma come lo descriveresti di un profumo di donna?
Chanel.
Profumo naturale di una donna com'è?
Ha a che vedere coi fiori, comunque, come il profumo
come
di fiori.
Fiori,
a
me,
fiori, che cazzo.
Sì, tipo il profumo delle rose, così. Cioè,
ah, ma guarda, forse è profumo, vorrei dirti, ma quello è il profumo, probabilmente.
E tu come lo
se
definiresti?
Di rosa,
tu come
donna
lo definiresti il profumo di una donna?
Selvatico.
Di pollo? Sa di pollo, non sa di che cazzo sa una cosa, sa di pollo. Sa di pollo.
Decomposto.
Questo discorso si lega alla questione dell'inadeguatezza sessuale in alcuni necrofili. È noto che alcuni di loro sperimentano impotenza nelle relazioni sessuali con donne vive, forse a causa di ansia o altri disturbi psicologici profondamente radicati. Tuttavia, al di là di questo, risultano fisicamente normali, essendo capaci di avere un'erezione e anche un'attività sessuale con i cadaveri. Dove, insomma, l'assenza di giudizio o il timore di insuccesso elimina ogni ansia o paura.
Vero.
L'ansia della prestazione.
Certo.
Quindi la soluzione all'ansia della prestazione è la necrofilia.
Morto. Il cimitero questa maggiore, come dicevamo prima. Comunque, allora, incapacità si manifesta solo in presenza, appunto, di partner vivi, suggerendo che il problema sia più psicologico che fisico. Prendiamo per esempio il caso di John Christie, un necrofilo di 50 anni, come più o meno te, che da adolescente, vedi che comunque può essere un po' come le allergie, potrebbero anche sempre venirti in tarda età, non sai mai quando ti può venire.
Sì.
John Christie da adolescente era considerato così inadeguato sessualmente da venire soprannominato dai compagni di classe Reggi senza cazzo e non posso farlo Christie.
Micropene?
Che cazzo ne so. A 16 anni uscì con una ragazza che si strusciò per tutta la sera su di lui senza riuscire ad eccitare. Alla fine se ne andò, non prima però di dirgli:
non mi servi a niente.
Vabbè, però che crudeltà.
Guardati, respiri.
Esatto, aspetta che attenzione che se vieni investito sono cazzi tuoi.
Cresci
dopo.
Bene che ritorno.
Da adulto però Christie sposò una bella ragazza dello Yorkshire nel 1920. Il matrimonio si sciolse dopo 3 anni, dopo non aver scopato per 2 anni di fila con la moglie, quindi un normale matrimonio.
Quindi
realtà.
Un anno ha scopato?
Più o meno, sì. Le 8 donne che ha ucciso e seppellito nel suo appartamento di Londra erano per la maggior parte prostitute. Questo, inoltre, indicava fortemente che era impotente con le donne vive e aveva bisogno di ucciderle per avere rapporti sessuali, perché ovviamente una prostituta, ovviamente, cioè... E per ucciderle utilizzava una specie di aerosol con il gas che le faceva morire quasi all'istante. Comunque, per dare ordine a tutta sta gente che freme di fronte a dei cadaveri, il professore di medicina legale Anil Agrawal, cioè che è anche l'autore del libro,
del tomo che tu hai letto,
esatto, che tra l'altro è la principale autorità mondiale sull'argomento. Pensa a te che orgoglio, puoi dire ai tuoi figli: io sono il capo del mondo della necrofilia. Insomma, questo nostro caro Anil ha proposto una classificazione in 10 livelli della necrofilia e conosciamole meglio. Come Pokémon, conosciamoli tutti.
Necrofili di classe 1, i giocatori di ruolo.
Rappresenta un fenomeno particolare all'interno dello spettro delle parafilie. In questo caso non si verifica un contatto sessuale con i morti, ma piuttosto con partner vivi che simulano la morte.
Ah, vabbè, quando giochi al dormiente.
Gioco di ruolo. Come dice, so, fai elettricista, fai... Infatti questo comportamento si divide in 2 categorie distinte.
1. Incapacità di erezione in presenza di una donna cosciente. Alcune persone in questa categoria non riescono ad avere un'erezione in presenza di un partner cosciente e quindi richiedono che il partner finga di essere morto per raggiungere l'eccitazione sessuale.
Conosci qualche tuo amico che ha
questo
problema? No,
ma uno ti deve amare veramente se gli chiedi una cosa del genere, eh? Cioè non ti prenderebbe male.
Non potrebbe essere un test da fare. Suggeriamolo a casa, cioè se la
se
persona
conquistate vi ama veramente finge di essere morto.
Esatto, per voi, altrimenti non è vero amore. Seconda categoria.
Preferenza per un gioco di ruolo specifico. Il secondo gruppo è in grado di avere un'erezione e attività sessuali con persone vive, ma predilige una dinamica di gioco di ruolo in cui il partner simula di essere deceduto, percependo un'intensità maggiore nel proprio piacere sessuale.
Questa pratica è talvolta etichettata come pseudonecrofilia, poiché poiché non coinvolge un reale contatto sessuale con i deceduti, ma piuttosto una simulazione di morte. Per esempio Josef Fritzl,
uno degli esseri umani più spregevoli che abbiano mai camminato la terra.
Penso che tutti saranno d'accordo con te. L'austriaco famoso per aver imprigionato e abusato di sua figlia Elisabeth per 24 anni si inserisce in questa categoria. Fritzl frequentava bordelli e ordinava alle sex worker terrorizzate di fingere di essere cadaveri prima di fare sesso con loro. Questo comportamento rispecchia le caratteristiche della necrofilia di prima classe. I ricercatori Holmes e Holmes descrivono 2 casi che appartengono a questa classe. Una sex worker descrive 2 clienti necrofili. Avvocato uno, rettore di università l'altro. L'avvocato voleva solo guardarla mentre giaceva sul letto e poi se ne andava. Cioè diceva: stai là ferma, fingi di essere morta e poi usciva dalla stanza e andava via e gli dava i soldi.
Non si segava.
No, niente, voleva solo vederla che fingeva di essere morta per qualche minuto e passava.
Easy money. Ma infatti, proprio. Cioè...
Mentre il rettore aveva rapporti con lei mentre si comportava come un cadavere. Ci sono inoltre molti bordelli specializzati per soddisfare questa perversione.
Sono così tanti che servono dei bordelli specializzati.
C'è un bordello per tutto. La sex worker viene truccata per darle un incarnato pallido e ricoperta con un sudario.
No!
Quindi viene fatta giacere in una bara. Se volete ordinare il servizio, chiedete il sesso in bara.
Dai, questa è una stronzata.
No, si chiama così.
Non è vero.
Si chiama così. Inoltre, se proprio ci tenete, potete richiedere opzioni aggiuntive. tipo un trucco che vada a simulare il corpo dissanguato. Il sacco di plastica da morto in cui infilare la sex worker e persino l'etichetta da applicare al pollice d'obitorio.
Comunque i sex worker sono degli eroi, cioè è incredibile. Tu pensa a tutta questa gente se non ci fossero i sex worker?
Ma guarda che sono le statistiche serie che dicono che nei posti in cui è bandito il porno e sono bandite, insomma, sex
ci sono molti più crimini sessuali.
Esatto.
Certo, è ovvio, ma infatti secondo me andrebbe legalizzato e detassato, perché comunque è un lavoro socialmente utile.
Inoltre molti amano anche mettere in pratica una fantasia di resurrezione. In pratica fai resuscitare con il cazzo la morta, che a quel punto ribalta la situazione diventando una zombie che ti domina.
Beh, questa è forte però, è divertente, questa cosa.
Colpi
dai.
Di cazzo, la risvegli e poi la ti domina, la zombie.
C'ho il cazzo, c'ho il cazzo così forte che ti faccio resuscitare i morti e poi...
Cos'è che sono i tipi tossici che vedono una ragazza lesbica e dicono, ma perché è lesbica, perché non è stata con me?
No, guarda, questo mi è capitato tantissime
no,
volte.
No, infatti, per dire, purtroppo, tu immagina questi, sono pure oltre, io gli faccio resuscitare le tipe col cazzo, cioè manco, faccio diventare etero.
Necrofili di classe 2, i necrofili romantici.
Oh, questi mi piacciono.
Questo fenomeno, che si può considerare una forma lieve di necrofilia, immagina che comunque... Dottore, che c'ho? È una forma lieve di necrofilia, non si preoccupi.
È romantico. È romantico. Non si preoccupi.
Queste sono le parole del dottore che ha scritto sta strozzata.
Ultimo romantico.
Questo fenomeno si manifesta di individui che provano un'intensa difficoltà ad accettare la morte di una persona amata.
Ah, ok, ho capito.
Tali soggetti, incapaci di sopportare la separazione, arrivano a mummificare i resti del defunto.
Mazza, lieve? Porco due.
Mantenendo... Vabbè, poi se tirai il cazzo di altre classi, che cazzo succede? Mantenendo con esso un legame come se fosse ancora in vita.
È buon cosa, allora.
Esatto. Queste persone, infatti, possono continuare a interagire con il cadavere come se nulla fosse cambiato. Ad esempio, cenando insieme.
Lo vestono.
O guardando la televisione, o addirittura ballando. Questa condotta è stata talvolta etichettata come necromania. Conosciamo, per esempio, l'esempio storico di Sir John Price, un baronetto gallese nato intorno al 1698, che si sposò 3 volte. La sua prima moglie fu la cugina Elizabeth, descritta come una donna di singolare pietà, bontà e carità. La donna purtroppo muore nel 1731 e Sir John reagisce nell'unico modo possibile, fa imbalsamare il corpo di Elizabeth e lo posiziona nel suo letto e rimarrà lì anche mentre prende in sposa la sua seconda moglie, Mary.
Ah, scusa Monto, ho detto una cosa.
Ti devo far conoscere una persona.
Perché pensa a questa cosa.
Comunque c'è un trisom assicurato sempre. Che cazzo vuoi? Di default. E proprio in quel letto danno la luce i 3 figli di Price. Quindi,
ma che stai, quindi lei accetta?
Cioè, certo che accetta.
Cioè lei ha partorito di fianco al cadavere dell'ex.
No, partorito no, ci ha scopato. Però.
Beh,
non so se
questo
cos'era,
un baronetto.
Ah, sì, era un baronetto. Poi però anche la seconda moglie, Mary, purtroppo muore. E so che fai? Perché. Non imbalsami pure lei?
Certo.
Così il baronetto dorme avendo al fianco sinistro la prima moglie Elizabeth e in quello destro l'ultima morta, Mary. C'ha a destra e a sinistra 2 mogli morte, imbalsamate. A un certo punto... Dice,
come
vabbè,
morivano queste?
Morte naturale, non le ha uccise lui, non ci sono cose strane.
Però comunque voleva...
Magari a quei tempi la gente moriva facilmente. Cioè,
anche, magari
1600.
Qualche infezione, da me giocare con un cadavere continuamente. Cioè...
Sì, anche dormirci di fianco ogni notte. Cioè, penso che...
Già fa male la muffa. Figurati il cadavere.
Poi tu ti immagini, sai quando dormi una donna, senti sempre i piedi gelidi. Tu a questo punto sei manco sicuro se la tua moglie è viva o quella morta. Dice,
quando gli fai piedino.
Esatto, senti il gelo che ti prende dentro il cuore, cazzo. In questo caso c'è il doppio gelo, cioè. Il nostro Sir John, ovviamente, a un certo punto, corteggia anche una terza donna che si chiama Eleanor Jones, che però stranamente gli dice:
John, o togli quei cadaveri dal tuo letto o non ti sposerò mai.
Cioè, neanche che dice John vaffanculo, togli i cadaveri e poi ti sposo.
E invece, shock, muore Eleanor.
No.
Vabbè, scusa, il baronetto... dai, non puoi dire che non c'entra niente il baronetto. Questa
oh, non ci sono, cioè, non ho trovato nulla che implichi il baronetto. Potrebbe anche essere, chi lo sa. Questa Eleanor muore e il baronetto si affida a Bridget Bostock, conosciuta anche come la pitonessa del Cheshire.
Ma perché?
Per riportarla in vita. Madonna. Purtroppo non ci riuscì e Sir John morì solo nel 1761.
Ah, è un'opera meravigliosa.
Ma abbiamo anche un caso italiano, è quello di Giuseppe Alessandro, un contadino che viveva nella provincia di Caserta.
Ah, eccoci qua.
Sentiamo la storia raccontata dal dottor Axel e il dottor Pedari.
In una remota contrada vicino a Caserta, la piccola casa di Giuseppe Alessandro si stagliava solitaria tra le colline. I contadini del vicino villaggio, incuriositi dalle sue strane abitudini, si erano raccolti sotto un albero vicino alla sua dimora.
È come inizia il film Disney, tipo gli scoiattoli che si avvicinano e guardano dentro. Sono così, Biancaneve. Così inizia.
Guarda, sta lì, da solo come sempre, sussurrò uno di loro indicando la finestra illuminata. Un altro, più audace, si arrampicò si arrampicò sull'albero per sbirciare all'interno. Non è solo, esclamò con voce soffocata. C'è qualcuno con lui, ma non si muove.
Oh.
All'interno della casa, Giuseppe Alessandro sussurrava dolci parole al cadavere di Elvira Scarlingi, adornato con un abito di sete e perle.
Ti ho promesso che non ti avrei mai lasciata, Elvira mia,
le disse sfiorando con delicatezza il volto pallido.
Quanto sei bella.
Alessandro si piegò per baciare le fredde labbra secche della donna, un gesto di amore che trascendeva la morte. Ma all'improvviso il rumore dei passi e delle voci confuse giunse improvvisamente alla casa. I contadini, armati di coraggio e curiosità, sfondarono la porta.
Che è successo?
Giuseppe Alessandro! Urlò il più anziano. Che cosa hai fatto? Questo è oltraggio! Alessandro si voltò di scatto, sorpreso e impaurito.
Ma lasciatemi in pace! Ma per favore!
Gridò, estraendo una rivoltella. Così da dove, porca
troia? Non potete capire, questo è amore, è solo amore! Poi spara tutto qua!
In un attimo di caos e confusione, Alessandro si fece strada attraverso la folla e fuggì nella notte.
Basta, me ne vado.
I contadini.
Cazzo di Giolie questa.
I contadini restarono a guardare il corpo senza vita di Elvira, una triste testimonianza dell'amore malato di Alessandro. Ha attraversato le montagne con il suo cadavere, mormorò uno di loro, scuotendo la testa incredulo.
Martin Schuring, uno dei primi medici sessuologi della storia, nel suo tomo Spermatologia.
No, dai, spermatologia maglietta subito, ragazzi.
Spermatologia è un nome della Madonna.
No, fai la maglietta, nel nostro merchandising.
Come spermatologia?
Spermatologia è una maglietta, la vogliono tutti.
Insomma, in questo tomo Spermatologia descrive il caso di una nobile belga che tagliò segretamente il pene del marito alla sua morte e lo conservò come una sacra reliquia in uno scrigno d'argento.
Vabbè,
questo scopava la di brutto.
Questa è una figata, cioè io sarei troppo contento se mia moglie conservasse il mio pene
in uno scrigno d'argento.
Il cazzo di Rasputin
vicino d'oro, no, l'argento no, poi ti lascia il grigio sulla pelle.
Inoltre, si prospetta, la donna...
Che cazzo?
No. O di platino, sai, come i piercing.
Per togliere le rughe.
Come i piercing che si conserva bene.
No, cos'è, per fare i massaggi, sai, per distendere la pelle.
Tu ti fai i massaggi col platino?
E tu ti fai i massaggi col cazzo? Cioè, scusami, questa...
Se ci arrivassi volentieri.
Cazzo cioè. Di platino. Alla fine, questa donna, che aveva messo il pene nello scrigno, lo trasformò in una polvere che scoprì essere una medicina efficace per sé e per gli altri. Ha fatto una polvere di cazzo, ha fatto.
Minchia, polvere di cazzo, un'altra maglietta, ragazzi.
Basta.
Polvere di cazzo, bellissima.
È come il Nescafè, ha fatto il Nescafè di cazzo, ha fatto, che lo aggiungi all'acqua.
Il ciobar.
Sì,
il primo crack della storia.
Ma come, scusa, si scoprì essere una medicina efficace? Ma chi?
Sarà effetto placebo. Lei e i suoi amici, che ne so. Un'altra nobile, questa volta...
Tieni, prendi questo cazzo in polvere.
Ti passa l'influenza.
Questo è cazzo in polvere, ragazzi, non è che... Cioè, quando ho dato
ti ha fatto questo infuso.
Un'altra nobile, caso strano, francese,
certo.
Aveva fatto imbalsamare il pene del suo defunto marito conservandolo invece in uno scrigno d'oro.
Così si fa upgrade. Uno scrigno d'oro, vedi? Io sono nobile nell'anima, perché anch'io vorrei il mio pene conservato in uno scrigno d'oro.
Più di recente, Levan, un uomo vietnamita di 55 anni, residente a Ha Lam, un piccolo centro nella provincia centrale di Quang Nam, è stato scoperto mentre dormiva accanto al cadavere della moglie, scomparsa nel 2003. Inizialmente Levan aveva l'abitudine di dormire sulla tomba della moglie, ma le intemperie lo costrinsero a cambiare i suoi piani. Circa 20 mesi dopo la morte della compagna, tentò di scavare un tunnel per raggiungerla. Ma i suoi figli lo scoprirono e glielo impedirono. Tipo Amassa
papà,
ha fatto...
Amassa, ma che cazzo stai a fare?
Papà, ma lascia stare, mamma.
Un tunnel da dove? Cioè,
da casa sua al cimitero. Ha fatto un tunnel, i figli l'hanno fermato. Questo scava in cucina, ha distrutto la cucina.
Ma cazzo vai?
Raggiungo mamma.
Scusa.
Però dai, quando
gli devo chiedere dove ha messo.
Ragazzi, l'amore, ma l'amore.
Come amore?
Okay. Tuttavia, una notte di novembre del 2004, Levan decise di dissotterrare i resti di sua moglie e di portarli a casa. Lì modellò dell'argilla attorno al corpo per ricreare la figura di una donna.
Come con Ghost, la vestì coso che gira per i vasi.
La vestì con abiti e la mise nel suo letto, dove continuò a dormire con lei per 5 anni. Levan conviveva
che cade anche come fanno i vari
Levan conviveva con i suoi 3 figli e, nonostante il suo comportamento insolito, i vicini lo descrivevano come un uomo normale e ben educato. Dal punto di vista legale, i necrofili di classe 1 e 2 sono abbastanza innocui. Non ci sono casi registrati in cui siano stati perseguiti.
Necrofili di classe 3, persone che hanno una fantasia necrofila.
Questi necrofili non hanno rapporti sessuali con i morti, si accontentano semplicemente di fantasticare sul rapporto sessuale con i morti, o forse di fantasticare sul coinvolgimento sessuale con i morti in qualsiasi altro modo.
Scusa, questi sono in una classe superiore rispetto a chi dice al partner di far finta di essere morto.
Perché questi vogliono i morti veri, non vogliono una persona viva che si finge morta, è diverso. Questi immaginano di fare sesso con un cadavere. Brill, psichiatra e psicanalista, descrive forse l'unico caso di necrofilo cieco della storia. Brill lo chiama H e fa la sua conoscenza nel maggio del 1929. H è un americano di 32 anni e è pure single. E oltre ad essere un necrofilo, H aveva anche molte altre parafilie. Era un masochista, un vampiro sessuale, infatti beveva sangue per eccitarsi, coprofago e anche urofago.
La Madonna.
Soffriva anche di osmolagnia, eccitazione causata da odori corporei come il sudore, e la salirofilia, l'eccitazione dovuta all'ingestione del sudore. Aveva anche un feticismo del seno.
Quello ce l'abbiamo tutti. Tutto
è grave, no? È grave.
Però mi piacciono le tette, ragazzi.
Scusate se mi piacciono le tette, ragazzi. Scusate, ragazzi. Sono una persona un po' basic. Sentiamo H che parla.
Spesso penso a una donna morta che ha un bambino al suo seno. La fantasia a volte termina con il seno che si spalanca e il bambino vi cade dentro.
Inoltre, in molti dei suoi sogni, quando aveva fantasie di mangiare delle donne, iniziava sempre succhiando il seno e poi consumando il resto del corpo. Sognava spesso di succhiare il latte direttamente dal seno di una donna. Pensava che i seni umani offrissero solo una piccola quantità di latte e aprirli a morsi avrebbe causato un flusso illimitato di latte cremoso.
Infinity milk, dai!
È il cheat code quello.
Il mio sogno più grande sarebbe fare un buco tra i seni di una donna, infilarci dentro il pene e ballare portandola in giro in questo modo.
Ballare
un valzer col suo cazzo dentro la,
il petto
di questa donna,
il petto la porti in giro
nello sterno
la porti in giro così. Il dottor Brill credeva che ciò fosse dovuto al fatto che da bambino non aveva ricevuto abbastanza latte da sua madre. Nelle conversazioni con le ragazze, H sollevava sempre l'argomento del profumo e di solito osservava:
una ragazza dolce come te non ha bisogno di profumi.
Ciò che realmente intendeva era:
vorrei che tu fossi morta in decomposizione, sai.
All'età di 11 anni sua nonna si ammalò. H l'abbracciava durante la sua malattia e ogni volta che l'abbracciava pensava a quanto sarebbe stato divertente sprofondare nei suoi resti morenti. In un'occasione, quando disse che sentiva che stava morendo la nonna, H le disse:
nonna, vorrei che mi facessi un favore. Se muori, vorrei che mi lasciassi scopare il tuo cadavere. Sì, se per te non è un problema.
Come era prevedibile, la nonna cominciò a piangere per questo suggerimento.
Guarda che sei figlio tu! Guarda che sei figlio!
Però a questo punto, questo mentre piangeva,
disgraziato!
Mentre piangeva, H la baciò e disse:
ma che differenza farebbe per te? Se venissi sepolta, i vermi ti mangerebbero. Quindi potresti anche lasciare il tuo corpo a me per permettermi di godermelo, cazzo.
Pensa, questa dai, poverina già stava morendo. C'è il nipotino che gli dice:
di 11 anni?
E la nonna che ha fatto?
11 anni. La nonna scoppiò in un pianto ancora più forte.
Povera nonna.
H aveva un modo di baciare appare inoltre particolarmente violento. Teneva la stretta la ragazza e la sua faccia era appiccicata a quella della poveretta.
Ma quale ragazza?
La ragazza metteva le labbra contro le sue, il naso contro il suo e inspirava quando lei espirava e viceversa.
Ah, risucchiava l'aria.
Tipo, sì. Le ragazze protestavano particolarmente per quest'ultima cosa, strano, eh? Ma maggiore era la resistenza che incontrava, maggiore era il suo desiderio che fossero morte o assolutamente passive. Anche in questa terza classe possiamo fregiarci di avere un nostro connazionale, Pietro Pacciani. Forse in molti non sanno che, prima del mostro di Firenze, più precisamente nel 1951, Pacciani venne condannato per l'omicidio di un commesso viaggiatore. Il movente stava scopando la sua fidanzata. Ma è quello che fece subito dopo a rivelare aspetti ancora più inquietanti di Pacciani. In un gesto di macabra teatralità, costrinse la sua fidanzata a sdraiarsi accanto al cadavere e poi la violentò. Questo atto di una violenza emotiva e fisica inaudita suggerisce che Pacciani potesse trarre un piacere morboso della vicinanza con la morte, un elemento che lo avvicina alle caratteristiche di un necrofilo di classe 3. Toynott, un altro importante psichiatra, ci descrive due casi che appartengono a questa categoria. Il primo riguarda un individuo che raggiungeva l'erezione solo in un contesto estremamente specifico e macabro, una messa in scena funebre in un bordello. Per eccitarsi, quest'uomo aveva bisogno di ricreare l'atmosfera di un funerale. Cioè, pensa, porca puttana!
Porca troia.
E questo, cioè, per avere il cazzo tuo deve fare tutto sto lavoro, ogni volta. Insomma, ricreava l'atmosfera di un funerale con tanto distanza tappezzata di nero, candele accese e preghiere recitate.
Sempre meglio che guardare Amelie, per scopare, sempre meglio.
Cioè, di chiamare 20 persone per
vi dava pure la gente, tipo, il funerale.
E pagava quelli che piangono, sai?
Scusate, piagnone. Senza questa bizzarra e artificiosa rappresentazione non gli si alzava il cazzo.
Oddio mio.
Il secondo caso, invece, è altrettanto singolare e inquietante. Riguarda un uomo che provava potentissime e dolorose erezioni in presenza di funzioni funebre o funerali, un'esperienza che per lui era fonte di grande disperazione.
Passa al funerale. Aia, 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 aia.
La sua parafilia era talmente intensa e incontrollabile che al momento della morte del padre fu costretto a non partecipare al funerale per evitare di manifestare erezioni inappropriate.
Ho capito, mica metti i pantaloni un po' larghi.
Pure tuo padre, cazzo.
Immagina che spieghi a tua madre questa cosa. Mamma, non posso dire, cioè, nel caso mamma, troppo scusa. Duro se ci penso a mio padre. Cioè, se mi puoi funerale, sfondo i pantaloni. Pantaloni, sapete mio padre? La bara aperta, spacco tutto. C'è un liquame di sborra ovunque, ovunque esce. Vabbè, fa niente. Poi dovrà mangiare un video.
Vabbè, sta a casa.
Puoi vedere online su Zoom. Necrofili di classe 4. I necrofili tattili.
Questi individui, per raggiungere l'orgasmo, necessitano di un contatto erotico con il corpo senza vita. Sono attratti dal toccare, accarezzare o leccare parti specifiche del cadavere, come i genitali o il seno. Alcuni di loro sono persino disposti a cercare occupazioni come assistenti di obitori o altri lavori che implicano il contatto con i defunti, pur di soddisfare la loro inclinazione morbosa. C'è chi sostiene che dovrebbe essere permesso a chiunque di partecipare, per esempio, alle cerimonie funebri, proprio per offrire a questi necrofili tattili l'opportunità di esprimere le loro pulsioni. Chi lo sostiene sono i necrofili tattici.
Che fai? I necrofili tattici.
Necrofili tattici. Nucleari. Aspetta. Fighissimo.
Secondo questa visione distorta, l'accesso ai cadaveri durante le cerimonie funebri permetterebbe loro di toccare i corpi e raggiungere la soddisfazione sessuale. Questi individui giustificano il loro comportamento sostenendo che, non causando danno a persone viventi, queste pratiche siano accettabili e dovrebbero essere addirittura incoraggiate. Anche gli studenti di medicina che provano eccitazione durante la dissezione di cadaveri rientrano in questa categoria. Un esponente della classe 4, chiamato semplicemente W. Harr dai ricercatori, fu arrestato a 50 anni ancora una volta per aver baciato e toccato il seno di una donna cadavere in un'impresa di pompe funebri. A 40 anni a questo WR morì sua zia e quando la vide deposta nella bara gli venne un'enorme erezione. E così raccontò allo psichiatra Rapoport quello che avvenne.
Ho visto mia zia, sono entrato nel bagno, ho sputato sopra il cazzo e l'ho strafinato con la mano destra. Non mi passò nulla per la testa, soltanto del sollievo dopo. Sentivo che era qualcosa che non avrei dovuto fare. E nel 1932 o 33 morì un'altra delle mie zie materne. Io la guardai e ebbi un'altra erezione. Corsi a casa e mi masturbai fortissimo.
Cioè, ti parte a 40 anni sta roba.
Ho sputato sul cazzo e l'ho strofinato con la mano destra.
Oh, c'è la zia.
Buon viaggio,
sul
zia.
Cazzo vuol dire che ha preso pure una mira, cioè.
Dopo
mira. Perché non ha detto mi sono sputato sulla mano, ha detto mi sono sputato sul cazzo.
Ho fatto pure attenzione a fare.
Cioè, quindi sputato tipo scriveteci a non aprite secondo qua voi la podcast gmail.com se vi sputate sul cazzo o sulla mano
sputate
e poi
prima sulla mano o sul cazzo
esatto. Quando vedete vostra zia
morta
dopo la zia si armò di annunci di morte ritagliati dai giornali visitando i corpi esposti nelle pompe funebri,
praticamente playboy per lui,
sì, un rituale che ripeteva circa 2-3 volte a settimana. Nel 35 la morte di un'attrice cinematografica che W.R. ammirava portò un episodio particolarmente intenso. La visione del suo cadavere lo eccitò a tal punto da costringerlo a masturbarsi per placare un'erezione che non accennava a diminuire.
Ho dovuto farlo, altrimenti non sarebbe mai più sceso. Questa ho risputato sulla mano stavolta.
Davanti a tutti però stato, questo è il problema.
Cioè il momento in cui l'ha visto, all'edicola, appena ha visto il giornale.
Micchia necrologi, regà, scusate.
Devo andare. Era come tipo dei segnali di Batman per lui, necrologi. C'è una donna morta, devo andare. Mi hanno chiamato. Un anno dopo, un'esperienza simile si verificò alla morte di un'altra attrice. Il comportamento di W.R., tuttavia, presentava dei limiti ben precisi. Non desiderava avere interazioni sessuali complete con i cadaveri, limitandosi a toccarne i seni o a baciarli. Questo confine autoimposto lo rendeva un tipico esempio di necrofilo tattile. Quando gli veniva chiesto il motivo della sua attrazione verso i cadaveri di donne di mezza età o anziane, la sua risposta era chiara.
Beh, hanno le tette più grosse.
Questo anche tu, mi ricordo, avevi detto una volta.
Cosa avevo detto?
Che preferisci le vecchie con le tette grosse? La puntata di Marco Bergamo.
Che cazzo ho detto io?
La puntata di Marco Bergamo.
No, sì. Non è vero.
Che lui si segava con i reggiseni appesi. Si segava con i reggiseni appesi. E tu hai detto no. Io ho detto io preferirei prendere quello della vecchia invece che è più grosso. Questo
no, io avrei preso il reggiseno.
C'è la registrazione.
Coglione,
denuncio,
io ho detto,
per favore, lo denunci per una volta.
Adesso o mi fate parlare o questo podcast chiude domani. Ok? Io ho detto, io avrei preso il reggiseno più grosso e tu hai detto, e se appartiene a una vecchia, e lì mi hai fatto scendere la poesia perché non ci avevo pensato, no? Pirla. Comunque.
È incredibile come riuscite a ricordarvi questa cosa, ragazzi.
No, perché poi lui c'ha la memoria selettiva, no?
Nella siete sua, voi per gli assassini.
Nella sua memoria, lui è l'eroe sempre, gli altri sono tutti dei coglioni. Cioè, tu sei un vero psicopatico, Matteo Lenardon. Per fortuna. È vero, ridi perché è vero. It's funny because it's true. No. Vabbè, comunque siamo arrivati alla fine della puntata e siamo solo alla classe 4. Fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata, pervertiti. E poi scriveteci a nonapritequellapodcast@gmail.com o su Instagram, iscrivendovi a nonapritequellapodcast. Le mail, i commenti o i vocali più interessanti vengono letti e ascoltati durante le nostre puntate. Mettete, per favore, 5 stelle sul nostro podcast su Spotify e Apple Podcast. Ricordatevi di seguirci su Spotify cliccando il campanello, così riceverete una notifica appena pubblichiamo un nuovo episodio. E inoltre, adesso che i followers si flexano durante il Wrapped, ci serve per fare i fighi verso gli altri podcast. Pedar, che commento hai scelto per questo episodio?
Come promesso, vi leggo una recensione a 5 stelle su Apple Podcast di Corso Belme.
Come Corso Belme?
Così si chiama? Che cazzo ne sappiamo?
E me la fate prendere bene. Sai quando ti girano le palle? Vita difficile, un monte di rotture, malattie, cose. E poi sento voi. Tre amici al bar con un ottimo equilibrio delle personalità. Simpatici, seri e alle volte scemi. In poche parole, fantastici.
E anche tu sei fantastico. Non capisco il tuo nome, ma sei fantastico. La prima parte dello special Necrofilia finisce qui. Ricordatevi di abbonarvi al nostro Patreon su patreon.com/NAQP se volete ascoltare la puntata bonus il lunedì. Per tutti gli altri poveri
i sub Mimmo
ci vediamo la settimana prossima per una nuova puntata. Ave Satana!
Chi ti acconsente?
Non aprite quella porta.